in a disc.
If you shoot a bullet, someone dies. When you drop a bomb, many die.
If you hit a woman, love dies. But if you say the F word, nothing actually happens. So here it comes, especially for you, the F word. First, though, this very fine piece of music.
Signore e signori, buonasera. In diretta dai leggendari studi di Radiofonica, va ora in onda Bartrauf Fabrik, quarta stagione. Un programma di cinema e cazzeggio con Laszlo Kovacs, Lupus Yonderboy, Simone Smith, Harry Rector, Hans Delbrück e i fratelli Justin. Buon ascolto!
Buonasera a tutti e benvenuti al Bar del Tramfabrik per la puntata 97, dico 97, siamo quasi a 100, attenzione a questa data. Numero 21 della quarta stagione, la tiro già un po' per le lunghe dalla partenza perché la situazione è tragica stasera, quindi cerchiamo di dilatare un po'. 21esima puntata della quarta stagione al 5 maggio 2017, data infausta per gli interisti, ma non importa, andiamo avanti.
Non ti sento convintissimo però,
Decisamente, ma... Se voi siete al cinema e non sapete bene che film andare a vedere, non c'è bisogno che tartassiate chi magari in questa sera è impegnato perché sta diventando padre, oppure ha altri impicci per la testa, tipo potare un olivo a mani nude. Cercate noi che ve lo diciamo noi, anzi ve lo dice
Hans Delbrück
HDB.
Io farò le veci
Hans Delbrück è sempre HD.
Esatto, farò le veci di HD ma in maniera pietosa.
E arriva Laszlo Kovacs, benvenuto Laszlo Kovacs.
Comunque noto che nonostante la mia assenza mi vengono delle stronzate.
Sempre, quello è la nostra cifra.
Tu lo tieni, diciamo.
Sette liriche,
stai calmo. No, ricordiamo i nostri profili social www.facebook.com/Tramfabrik, hashtag Tramfabrik su Twitter.
Ricordiamo anche Grindr e Tinder, certo, che vanno alla grande, se ne occupa la
grandissima. E poi volevo dire una cosa velocissima a Smith, appunto perché l'ha accennato, chiedergli se quando si sveglia la mattina del 5 maggio pensa di più a Napoleone o a Ronaldo.
No, penso a Napoleone sempre.
Benissimo. Perché... Ma gli argomenti della
per
puntata
5 maggio anche la data del Carletto Marx,
ma penso anche a Diego Milito.
Certo. Gli argomenti della serata sono, dunque, gli ospiti ne vedo pochini, dovrebbe arrivare Andrea Fioravanti e signora, speriamo che sia con noi perché insomma è un ospite di riguardo.
La signora
ovviamente, il professore, ragazzi, io spero di, non so se viene in trasmissione o ci chiama, ma il professore secondo me c'ha in serbo una cosa, l'ho visto molto carico, l'ho incrociato ieri sera, l'ho visto molto molto carico.
Cioè in serbo?
Sì, poi ce lo traduce.
Ah no,
è ovvio. Se no,
il livello
capiamo
alto,
niente, il livello è molto alto. Poi questa sera non c'è HD, come sentite, mancherà questa puntata. Ci alterniamo la prossima settimana, mancherò io. E
ti posso dire che ci sarà musica in Hans Delbrück?
Ci sarà musica in Hans Delbrück, certo.
Sono ancora in tempo ad andare, non ho ancora messo le cuffie.
Comunque, gli argomenti veri della serata saranno Gold di Stephen Gagan, che trovate nei multisala, Tanna di Martin Butler e Ben Zidin al postmodernissimo, Sole, Cuore e Amore di Daniele Vicari o Vicari, ancora non ho capito dove va l'accento, allo Zenith. E poi, visto che al Melies c'è Mexico, un cinema alla riscossa di Michele Rò, parleremo un po' di questo fenomeno, di questo cinema ormai leggendario a Milano. A questo punto chiederei a Smith di farci sapere come va il box office, perché ci sono buone notizie.
Ci sono buone notizie, soprattutto per il cinema mondiale. Aprile è il primo mese dall'inizio della stagione.
Italiano.
Appunto, mondiale. Siamo etnocentrici. Aprile è il primo mese dall'inizio della stagione che vede un miglioramento rispetto al 2016, parliamo degli incassi ovviamente. Weekend, in questa settimana, che ha visto Guardiani della Galassia volume 2 di James Gunn con 2 milioni e 200 mila euro, perché
grande.
Volume 2, 2 milioni e 2 ovviamente, che sommati ai giorni precedenti lo portano a 3 milioni e 7. Al secondo posto il film di Hugo Gélin con Omar Sy, Famiglia all'improvviso, istruzioni non incluse, 1,2 milioni di euro incassati per un totale di 3,8. La nuova animazione Universal Baby Boss, che racimola qualcosa meno di 1.900.000 euro nel fine settimana, raggiunge un totale di 4 milioni e mezzo. La classifica di euro ovviamente. La classifica parziale di ieri sera vede sul podio una sola nuova uscita, Gold di Steven Kagan,
Non con, alzare di una terza.
No, no.
Con Matthew McConaughey che si piazza terzo con 47.000 grossi numeri, 47.000 euro. Io pensavo ci fosse un 1 davanti, un 2. No. 47.000 euro. Mentre le prime due posizioni sono immutate rispetto alla top 10 del fine settimana, quindi Guardiani della Galassia e Famiglia all'improvviso.
Stavo messi male.
Sono molto contento di questa cosa di Gold, che non ho visto ma andrò a vedere, perché il mio amico Roberto Silvestri, con il quale ho polemizzato in settimana,
sì, su, vabbè, quelle cose che non avrei mai detto in passato,
mi dice
dove ci hai polemizzato,
no, su Facebook, relativamente alle elezioni, alle prossimo ballottaggio delle presidenziali,
vabbè, non di cinema, quindi
non di cinema. No, lui dice il film da vedere questa settimana Gold. Io devo dire che non sono molto entusiasta.
È arrivato Andrea più avanti.
Vedendone le presentazioni, però mi direte.
Ne parleremo tra poco. Benvenuto Andrea.
Buonasera a tutti.
Buonasera a te.
E noi intanto, proprio da Gold, visto che ha una colonna sonora piuttosto ricca e che abbiamo saccheggiato, ci sentiamo il primo pezzo, molto frizzantino come è nostro standard. Questo è un brano degli anni 80 col quale introduciamo questo film. Si tratta degli Orange Juice con Rip It Up. Restate con noi che tra poco vi diciamo com'è il film. When I first saw you, something stirred within me. You were standing sultry in the rain. If I could have held you, I would have held you. Rip it up and start again.
Il Bar Traum Fabric decide di rientrare con un attimo di ritardo, ma giusto un attimo, perché è giusto anche così aspettare alle volte quell'attimo di silenzio nel quale la gente va nel panico.
Sai qual è il pensiero che mi ha dato sentire la nostra vocalist teutonica, ho pensato a Lukas Postelberger, prima maglia rosa del Giro del Centenario austriaco. Non era mai successo.
Io pensavo olio su tela, vabbè, no, per la gioia.
Ma cazzo,
ne parleremo un giorno.
Comunque, no, dicevo a lui veramente.
Torniamo a parlare del nuovo film di Stephen Kagan.
Gagan.
Che troverete, c'è una G. Stephen Kagan, che troverete nelle multisale. Il film di cui sopra è Gold, appena uscito, se non erro, no? Uscito ieri sera.
Sì. Non erro.
Ricordiamo che Gagan, che tra l'altro è un cognome brutto, Gagan. Tra l'altro, domani è il suo compleanno, un ragazzo piuttosto giovane, del 65, e del 65, piuttosto giovane mi sembra una parola grossa.
Infatti.
E vincitore nel 2001 dell'Oscar per la miglior sceneggiatura non originale con Traffic.
Oh.
Chi ha avuto modo di vedere quel film probabilmente ricorderà un film interessante.
È anche il regista di Siriana.
E Siriana nel film. Siriana di pochi anni fa, mi sembra nel 2006.
Con George Clooney.
Del 2006. Parliamo di questo Gold.
In questo caso lui dirige questo film che racconta la storia non vera, ma ispirata a una storia vera, di Kenny Wells, un erede di un'impresa mineraria sull'orlo di un fallimento, che ridotto sul lastrico cerca, praticamente si va a parlare con un geologo che scava in Indonesia, che sembra, che di cui lui ha sentito parlare,
il famoso Acosta,
che in realtà non esiste, però anche lì c'è, nella storia vera c'era un geologo con un nome, si chiamava sempre Michael, di cognome invece che Acosta si chiamava Boccia, c'aveva un altro nome spagnolo, adesso non me lo ricordo, quindi è chiaramente ispirato. E con questo e tira sui soldi per trovare una miniera d'oro, e poi puntualmente viene trovata e ci sono una serie di vicende. La storia vera è molto nota in Canada, meno negli Stati Uniti, ho letto, è quella della Briex, che era una Briex Minerals Limited. In Italia ovviamente ci hanno aggiunto questo, la grande truffa dopo, un'aggiunta totalmente idiota, evitiamo di dire perché comunque è un'aggiunta completamente idiota. E hanno fatto un grande gioco su Wolf of Wall Street nei trailer, c'è un nuovo lupo, eccetera. Per quanto in effetti,
non c'entra
una mazza, però se vogliamo lui un po' in qualcosa scimmiotta Scorsese, no? Non vi sembra? Iniziamo.
Beh, va detto che Matthew McConaughey era presente anche in Wolf of Wall Street.
Infatti.
Il guru. Però questo protagonista qui è un po' antitetico invece rispetto al DiCaprio,
certo.
perché ha un legame con la ricchezza vera, che è del tutto
fortuito.
Sì, non c'è questa brama. In realtà quello che lui cerca, lo dice anche il titolo, più che arricchirsi i soldi, è l'oro proprio, il trovare, tirare fuori dalla terra qualcosa di prezioso. Quindi io in questo lo vedo veramente antitetico.
Ed è anche un perdente rispetto a... Vabbè, certo. Sì, anche in realtà anche DiCaprio era un perdente alla fine, però insomma per gran parte del film lo vediamo come la uno sulla cresta dell'onda.
La Lucandina italiana, non so se quella internazionale, mi ricorda un... un film gangster con... con un imbolzito,
sai che hai ragione, non so
come Johnny Depp con gli occhiali pelati.
Ah, ho capito. Sull'irlandese.
Recente. Bravo, esatto. Sì, l'abbiamo vista
l'anno scorso. Si chiamava.
Allora, faccio mente locale.
Sì, è quello. Quello che abbiamo visto
un po' le cose. Effettivamente, l'impressione di Giacomo è fatto peregrina. Anzi, perché il personaggio di Johnny Depp è un personaggio molto borderline. Di solito lui non ha mai interpretato personaggi così crudeli, cattivi, e così come mi sembra che in questo caso il nostro attorone non abbia mai interpretato personaggi così decadenti, così viscidi, così...
Beh, in realtà in Dallas Buyers Club
era un'altra cosa.
Beh, però era una battaglia per...
Sì, detto questo,
però era un mostro.
Secondo me, io non l'ho visto benissimo perché... gli ho dato un'occhiata, devo essere sincero, mi è sembrato forse il limite del film è che fosse costruito proprio su di lui, completamente
è
su
assolutamente
di lui.
Così, vabbè, lui è
nel senso che lui gigionizza in maniera incredibile,
è il solito istrionico, sì. Che poi ti lascio la parola, dico come al solito lui è si è ingrassato, si è trasformato, ha fatto il solito mese di dieta a birre e patate o viceversa, e insomma è lui che fa il Matthew McConaughey. Diciamo, è uno di quei film che, se fosse uscito un po' più tardi nell'anno, direi puzza di Oscar, perché comunque un Oscarino a lui con la trasformazione ci sta sempre.
No, dicevo che, riprendendo ancora il ponte col film con Johnny Depp, che adesso volevo recuperare neanche il titolo.
Non mi ricordo il nome del titolo, però questo
è neanch'io, ma
però era Black Mass, l'ultimo che
Black Mass,
e quello che ha veramente in comune è veramente che è un film, sì, assolutamente costruito sul protagonista. E secondo me lui, che di solito è molto bravo a non esagerare, qui è un po' costretto a farlo, gigioneggia un po' troppo. Il film a me mi ha saputo di molto visto, cioè già visto in molte cose. È un, secondo me è un film medio, direi medio basso, dove lui
Gold,
dove lui comunque è molto bravo,
lui è molto bravo. Il film non aggiunge niente di nuovo, proprio anche dal punto di vista della regia non è che c'ha queste grosse intuizioni
nella filmografia dell'attore. Infatti prima ho detto forse sono andato un po' troppo, ho banalizzato troppo, forse non si era mai esposto così tanto. In realtà c'è un altro film che, se non sbaglio, è di un paio d'anni fa, in cui lui interpretava una sorta di recluso in un'isola, e dei ragazzini lo andavano a trovare, lui era un fuorilegge, dei ragazzini lo andavano a trovare, non so se qualcuno me lo...
Gagan?
No, Matthew McConaughey. Sì, e lì, anche lì, il suo problema era l'eccessiva recitazione. A un certo punto ricordiamo
Il Mad di Nichols,
esatto, bravissimo,
meraviglioso.
Sì, però anche lì il problema è che era eccessivo. A un certo punto ricordavo una scena in cui lui, come dire, senza motivazioni si strappava la camicia e faceva una corsa in spiaggia, e in quel caso aveva un fisico scolpito, cosa che qui
non è.
Quindi, come dire, lui gioca molto su questa interpretazione.
Sì, beh, lo sappiamo, ormai è lui è bravo, ma insomma comunque, ecco, il film è molto girato su di lui, e
forse,
alla fine
forse un po' troppo si affida alla sua arte, al suo talento.
La verità è che i film su Wall Street ne abbiamo visti almeno io.
Beh, questo non è proprio su Wall Street,
beh, diciamo comunque sul mondo del denaro.
La prima mezz'ora io pensavo che non uscissero da quella cazzo di giungla indonesiana, stavo per spegnere, nel senso, poi dopo in realtà è godibile il film, però la prima parte è in questa, sembra un...
Volevi spegnere il cinema?
No, in realtà però secondo me questo film c'ha due grossi limiti. Uno soprattutto è questo Acosta, non tanto perché non sia bravo nel ruolo,
che l'attore, lo ricordiamo, è quello di Joy.
Questo personaggio per lunghi tratti sembra una sorta di Indiana Jones dei nostri tempi, e in un film in cui si vuole anche fare un discorso, se vogliamo, politico sulla ricchezza,
più profondo, più politico,
su un paese grande come gli Stati Uniti, dove arricchirsi e finire in mutande è questione di un attimo. Questo personaggio per me è un pochino strida un po', sta un pochino
non rientra negli stereotipi di quel genere, è vero.
Ma la sceneggiatura comunque è sempre di Gagan, è sempre lui lo sceneggiatore?
Se non lo so, sai, lui è anche sceneggiatore, ma non l'ho controllato. Lo andiamo a vedere mentre ascoltiamo un brano che, tra l'altro, pregherei, perché è un brano di hip hop, ma sembra un po' Michael, sembra un po' Cohen, se vogliamo. Ce lo vuoi introdurre tu, Hans Delbruck, visto che non abbiamo HD?
Certo. Dovresti, eh?
Si intitola per l'appunto Gold, da Gold, e questo è Iggy Pop.
E è stato candidato al Golden Globe come miglior canzone di cena, cioè di Iggy Pop dell'anno scorso. Sentite come ne parla. It's okay, it's alright, the promise of the time. Got no time to turn it around.
senza break.
E riprendo io lo scettro, anzi il microfono, per introdurre uno dei registi, secondo me, del panorama italiano d'autore indipendente più interessanti apparsi sulla scena negli ultimi 20 anni. Quel Velocità Massima fu una folgorazione per tutti, tant'è che credo fosse la Kenzen subito partire a Cannes lui con il successivo. Stiamo parlando di Daniele Vicari, scusatemi, sono un antiradiofonico. Daniele Vicari, che poi tornò a Cannes con L'Orizzonte degli Eventi, film un po'
Venezia.
No, era Cannes comunque, me lo ricordo. Film che non era all'altezza del precedente, e poi da lì un capolavoro che è quel documentario La Nave Dolce. Un buon cinema, ma sostanzialmente lontano dal colpo che ci si aspettava da chi ha prodotto Velocità Massima. Daniele Vicari oggi è al cinema con Sole, Cuore, Amore, un film che aspettavo molto, non vedo l'ora di vedere, è in sala allo Zenith. Vorrei capire, e chiedo a chi lo ha visto, credo Lupus, Yonderboy e Andrea Fioravanti, è tornato al colpo da maestro oppure no?
Chi inizia?
Lo circostanziamo un attimo. Da maestro, sì. non so che dirti. Io sono emozionato, no. Io sono uscito ben contento. A me è un film che è piaciuto. È ovvio, come diceva il nostro Andrea, che è un film che ha dei difetti e può essere attaccato. Ho riscontrato però, vedendo 2 o 3 recensioni negative, che l'hanno attaccato per i motivi sbagliati o per dei motivi proprio campati per aria, un po' pretestuosi. Il film racconta la storia di questa Elisabetta, una 35enne di Nettuno, mi sembra, nel film, che vive in periferia, appunto, a Nettuno.
Scusami, Elisabetta, non Elisabetta, come diceva
Elisabetta.
Big Luciano.
Che lavora, che va a Roma nel Tuscolano. Quindi si fa ogni giorno ore di metropolitana, treno, pullman, eccetera, per lavorare, perché ha il marito disoccupato, ha 4 figli piccoli.
Comunque il marito disoccupato, ma impegnatissimo.
No, il marito cerca lavoro ma non lo trova. Lei
cerca lavoro e prega Dio di non trovarlo.
No, non è così, ma non la buttiamo in caciara. Possibilmente va a lavorare in questo bar, attraversa la città, quindi si sveglia alle 4:30, si fa turni mostruosi tutto il giorno, torna la sera, l'unico momento che ha, nemmeno quello, perché l'unico momento che ha con il marito è quando si fuma una sigaretta, si fanno 2 chiacchiere in terrazza. Qualche volta non riescono neanche a fare quello, perché sono molto stanco, cioè a fare quello che dici tu. Nel frattempo abbiamo una storia parallela, un po' in secondo piano, anche un po' minore. Forse un difetto può essere anche che questa storia in realtà non è tanto...
È un film... Ah, scusami, stai finendo.
No, dicevo, una storia di una sua amica che di gioventù che ha fatto un'altra strada, fa la performer di notte nei locali. Diciamo che lei si è votata la famiglia, quest'altra ha continuato a fare un po' la ribelle, diciamo, in un certo modo. Ma il punto è che questa seconda storia non è un po' in secondo piano, un po' meno importante. E una critica che gli ha fatto qualcuno è stata che poteva non esserci, in realtà io non l'ho trovata. Comunque il punto, secondo me, e poi passo la parola a Andrea, tra le critiche che ho visto, la maggior parte erano di scarsa verosimiglianza, di scarsa credibilità
contenutistiche
di questa storia. Sì, contenutistiche, scarsa credibilità. Addirittura ho letto qualcuno che ha detto: lei ha un accento romano poco credibile, che mi sembra una cosa abbastanza ridicola, perché prima di tutto io che non sono romano non me ne sono accorto, non so, magari la gente di Roma si risentirà, però ma è tanto importante questa cosa.
Posso dire una cosa? Questo sì. Purtroppo, adesso scusate, è un difetto del cinema italiano, perché va benissimo fare le vicende sottoproletarie, che sono contentissime, del sottoproletariato urbano, più ce ne siano e più ce ne sono e meglio è, perché questa è la nostra società e va raccontata. Però se un attore... guarda, lo riscontro anche in America, no? Il bravissimo Elio Germano è stato castrato da un accento veneto.
Io
che
sono
non è
d'accordissimo
suo.
Con te in generale, ma in questo film non mi sembra che questa cosa, sino, ti ripeto, io
no, in generale, noi il film non l'ho visto e voglio benissimo a Vicari, dunque figurati.
Comunque, no, volevo chiudere questa cosa che dicevo. Comunque, il punto è che questa critica. Molti hanno detto che è poco credibile perché una persona in queste condizioni, perché hai fatto 4 figli, oppure come fa a essere così felice, serena, eccetera. Dopodiché una di queste recensioni si chiude con uno che scrive: Edith, ho saputo che è tratto da una storia vera, allora perché non l'ha scritto Vicari? Vicari, ti vai a vedere la storia vera. La storia vera è identica, con tanto di persona che veniva celebrata da tutti perché era il sorriso del posto e ha rimesso in piedi il bar, diciamo. Quindi ecco,
Andrea Fiorano. Io dico che secondo me è un film profondamente squilibrato. Le due storie non sono parallele, ci sono dei vuoti di scrittura. Vero. E come dire, soffre di un problema stranissimo, che è l'eccesso di libertà. Tant'è che poi, leggendo delle interviste di Vicari, lui ha detto che ha riscritto spesso la sceneggiatura sul set, confrontandosi con gli attori. Insomma, si vede che è disequilibrato anche nelle tempistiche, nel montaggio. Detto questo, però, divenire cantore di quel mondo, come hai detto giustamente tu, e che bello, hai detto una frase bellissima già, dicendo ce ne fossero di cantori del sottoproletariato urbano. Io mi ricollego proprio alla tenerezza di Amelio. In Italia non si fanno più film di questo genere. Questo film secondo me è un film importante perché riesce ad affrontare con poeticità, una poeticità piuttosto dura e anche verosimile, al di là di queste cose che sono state dette, due facce della stessa medaglia. Cioè c'è chi si rassegna alla vita familiare e fa i sacrifici per quella vita, ed è cantata benissimo con questo loop avanti e indietro della metropolitana, e chi invece continua a sperare nel sogno di vivere del proprio talento, che è l'amica. Film disequilibrato, eccetera, però i significati sono così profondi, ed alcune sequenze, e non vi svelerò quale, non la racconterò, dico, ma la sequenza finale secondo me è veramente, a volte, come dire, giustifica tutto il film. C'è una sequenza finale lunghissima, esasperante, che è veramente drammatica, commovente, e caspita, poi anche ingenua, perché soffre di un montaggio parallelo, se vogliamo, per certi versi tutto sommato antico. Però, come dire, a me è piaciuto molto il film, pur riconoscendone dei limiti incredibili. Detto questo, faccio solo una citazione. Secondo me, io lo stimo moltissimo, Alberto Pezzotta, questa volta nella critica di Film TV, veramente, come si dice in questi casi, l'ha fatta fuori dal vaso.
Ha pisciato fuori.
Sì, perché si è addirittura, gli ha detto, perché non prende la pillola questa qui, ma come si fa, l'accento romano, ma come, cioè, come dire, ha detto delle cose abbastanza superficiali per un critico importante come lui.
Io ti posso chiedere una cosa, già prima che... Lui l'ha scritto lui.
Vicari.
L'ha scritto lui. No, comunque, visto che parlavamo proprio di aspetti tecnici, comunque di cinema in senso stretto, a me sembra che il film, al di là del contenuto, abbia una forma encomiabile, no? Dico, ha una bella regia, una bella fotografia, un montaggio che, al netto di questa cosa che dici tu, mi è sembrato, insomma...
No, io volevo
che ne pensi?
Io come dire, tutte le cose sono abbastanza... l'estetica veramente a me è piaciuta moltissimo, cioè un discorso poetico portato avanti da Vicari da tantissimo tempo, che riguarda una generazione italiana, che con Diaz, con questa e con Velocità Massima, cioè lui fa un quadro, lui fa, come dire, un grande arazzo film dopo film di quella generazione, e purtroppo Vicari non è continuo per motivi suoi, perché il suo cinema non è continuo, e non è continuo per motivi produttivi, perché questo film, ad esempio, come dicevamo prima fuori onda, ha fatto un salto all'indietro a livello produttivo. Dico questo, secondo me Vicari è un regista a cui andrebbe data più fiducia, più soldi, però purtroppo in Italia così non è.
Solo una piccola nota.
Vogliono dire una cosa, le due persone hanno parlato.
Solo una piccola nota rispetto a questo film, di cui, come ha detto già, Lupus, nel senso che nasce da un'intervista di Vicari, due episodi di cronaca, no? Una morte annunciata, diciamo, la morte di questa giovane donna trovata morta sulla metropolitana di Roma per fatica, stress. Letteralmente
io
morta.
Io l'avrei
di
detta
fatica.
Sta cosa perché io non la sapevo.
No, su tutti i giornali. E lo stesso, un altro episodio che lo ha ispirato è stato uguale, ugualmente la morte di una donna in Puglia, di una bracciante agricola, anche lei è morta, tecnicamente morta di fatica, di soprasforzo. Sono questi alla base di questa storia che lui ha voluto comunque raccontare.
No, io volevo dire
HDB.
Il suo cinema a me ha sempre dato l'impressione di essere un cinema profondamente partecipato, nel senso che lui racconta storie in cui vuole entrare dentro, insomma, anche di quasi sempre di denuncia, e comunque fisicamente
molto sentito,
molto sentita. No, io vi leggo solo questa piccola cosa per chiedervi se secondo voi è vero. Fare un film e raccontare una storia però non dovrebbe far sentire maestri o censori. Fare il regista non dovrebbe significare salire in cattedra e arringare un pubblico. Tu con quel pubblico dovresti stare assieme con loro, fra di loro, non sentirti in dovere di impartire una lezione.
Non è vero per niente, assolutamente. Ho letto questa stessa recensione
all'uscita
e l'ho trovata fuori luogo.
È una di quelle. Ha raccontato in modo verosimile, prendendo addirittura le distanze. Cioè, esatto, non è un film a tesi. Mi sembra lui abbia fatto un'istantanea di questa. Beh,
qui,
cosa.
Qui si dice esattamente. È proprio questo: gli episodi di cronaca sono un valore aggiunto rispetto a questo film. Non un elemento di debolezza.
È curioso che suggerisca delle letture così antiche.
Io non la capisco questa ci cosa, siamo. Perché è tutto, secondo me è l'opposto, esatto. Cioè, lui non fa assolutamente la lezione.
Poi è ovvio che, cioè, se qualcuno intelligente capisce cosa vuol raccontare, che non è che non
c'è. Certo, ma certo, quello lo fa chiunque. Chiunque ha un punto di vista che vuole portare, ma lui non c'è nessuno. Nessuna retorica,
cioè,
zero,
non imposta lo spettatore, non, è strano.
Non è così.
Va bene, beh, direi che abbiamo oltrepassato il limite.
Sì.
Lo andremo a vedere.
Con l'Arias.
Mi avete incuriosito? Andremo tutti con l'Arias.
Bene, comunque questo film, tra gli altri pregi tecnico-artistici, ha una colonna sonora molto bella. Scusate, c'avevo il popcorn. Quasi tutta jazz, cioè, tutta italiana.
Dove
anche
ce l'aveva sto popcorn?
In bocca. Tutta italiana, anche i brani cantati in inglese. Comunque la maggior parte dei brani sono strumentali e sono jazz. C'è qualche rara eccezione pop rock e noi ce ne sentiamo una.
Ne approfittiamo subito.
E vai, e tra poco torniamo con Tanna. Come promesso, manteniamo prima della canzone, vi ho detto che avremmo parlato di Tanna e infatti parliamo di Tanna. Tanna è un film che trovate al Postmodernissimo, diretto da Martin Butler e Bentley Dean, un film uscito in realtà nel 2015 all'estero, qui da noi, è uscito a Venezia, un film australiano nel 2015. Noi che eravamo a Venezia quell'anno vedevamo girare la delegazione, la film delegation, che erano tre o quattro indigeni in gonnellino, esattamente come li vedete nel film, che giravano.
Posso dire indigeni, veramente
aborigeni, indigeno vuol dire autoctono, abitati indigeni dell'isola di Vanuatu,
quindi a Venezia
indigeni dell'isola di Vanuatu, non sono aborigeni.
Cavolo.
Non sono aborigeni,
mentre gli indigeni
aborigeni di Venezia sono dei gondolieri.
Infatti, gli aborigeni sono uno specifico gruppo etnico di cui questi non fanno parte. L'isola di Vanuatu è una delle isole del Sud Pacifico scoperta dal capitano Cook, dove a fronte di alcuni insediamenti
parecchio tardi, alcuni che
si sono convertiti ai modi, alle di vita occidentali, come dice lo stesso capo tribù alla fine, non è il capo tribù ma è lo sciamano, adesso
quindi l'ho visto.
Sì, l'ho visto.
Ah, l'abbiamo visto tutti
a Venezia.
L'abbiamo visto al postmodernissimo. quindi come alcuni di questi si sono convertiti, vivono nelle case, loro continuano a vivere secondo un antico costume e infatti non ne indossano alcuno e girano per quest'isola.
Hanno un copripene.
Hanno un copripene, esatto. Hanno un copripene.
No, c'è la scena divertentissima.
Sì, sì, sì.
Ridatemi il mio copripene.
D'altra parte quello è. Se voi non foste così antropologicamente retrogradi
europeisti.
Comunque io lascio la parola agli altri, dico soltanto che io ho apprezzato questo film dal punto di vista più che altro documentaristico, perché in realtà è un film di finzione, ma hanno usato il metodo documentaristico e comunque ha questo pregio di farti, perché non ci sono filtri, gli attori sono gli abitanti del villaggio, che sono incredibilmente, si sono prestati a fare
sette mesi di lavoro.
Infatti per questo dicevo metodo documentaristico, perché loro si sono trasferiti lì con le famiglie, hanno vissuto là e pare anche che l'idea di fare un'opera di finzione sia venuta man mano, nel senso che all'inizio era filmiamo quello che succede lì e effettivamente noi vediamo le dinamiche vere.
Secondo me
vita.
È un grande film. Adesso lui ha scomodato Flaherty parlando di tabù, diciamolo,
sì,
no?
Ma in senso positivo,
Flaherty,
a me è piaciuto
molto. Capolavoro assoluto, siamo in Polinesia. Comunque l'ambientazione è molto simile, le polinesiane non so come si chiamano,
anche il discorso finzione documentare è molto, molto simile a quel discorso. A me è piaciuto moltissimo.
Io l'ho trovato un grande film. L'ho visto un po' per scommessa. E devo dire che il film è meraviglioso dal punto di vista fotografico, meraviglioso dal punto di vista della direzione degli attori. C'è da dire che fortunatamente questo film lo troviamo in lingua originale, cioè tradotto sarebbe stata una cosa...
La lingua originale non è l'australiana.
No, la lingua originale è il Nawal. Non so come pronunciarlo. Gli attori sono eccezionali. Coloro che raccontano la vicenda sono eccezionali. Ci sono degli aneddoti dietro sulla scelta degli attori che ho letto, molto interessanti, per dire che il protagonista, ricordami il nome, credo Damil, il protagonista maschile di questa vicenda shakespeariana.
Il bello.
Parliamoci chiaro. Qui siamo in una...
Dain.
Un amore impossibile.
Giulietta e Romeo
ambientato nelle isole Vanuatu.
Per questo ho citato Tabù.
Sì, sì, assolutamente. No, ma è chiaro. È proprio, secondo me, è un omaggio non involontario, ma con tutta la complessità del nostro tempo. Cioè, nel senso, se negli anni 40, adesso non ricordo quale era la data di Tabù, forse precedente...
33.
Era una sorpresa assoluta vedere una vicenda come quella al cinema. Oggi con National Geographic, che abbiamo visto i peli del culo di qualsiasi popolazione indigena, trovarsi in una vicenda come questa, dove spesso e volentieri i problemi che vivono, i problemi esistenziali sono molto simili ai nostri, tant'è che insomma Shakespeare insegna in questo, io credo che sia un grandissimo film per tutte queste ragioni, ma per molte altre. Se dopo mi sarà data la parola nuovamente, vi dirò quello che penso. Ah no, stavo dicendo una cosa interessante sul protagonista. Praticamente il protagonista è una persona timidissima che era stato scelto all'unanimità dal villaggio perché è il più bello, il Simone Rossi della situazione.
Effettivamente, effettivamente bello, ma anche abbastanza.
E lui non voleva farlo.
Obiettivamente.
E nel fare i provini con chi doveva interpretare la sua Wewe, credo si chiamasse, il personaggio, insomma, la sua donna in questa vicenda, in questa fuga d'amore, tutte le ragazze non riuscivano nemmeno a guardarlo negli occhi.
Certo,
tanto erano intimidite. L'unica sfacciata che è stata al gioco, che poi dopo prevedeva dei baci, dei contatti, capite, per una popolazione indigena che ancora vive in quelle condizioni, anche semplicemente abbattere il filtro.
E lui a quel punto ha detto:
ma questo è anche normale, perché io notoriamente suscito in corticcia.
Assolutamente. Poi mi taccio nel dire che raccontano i protagonisti della vicenda che è la prima volta che vedono un film, cioè la volta in cui hanno partecipato ad un film è la volta in cui l'unica volta in cui l'hanno visto.
E quindi si sono visti vivere.
Sì, detto, cioè, questo, è una cosa stupenda.
Io, no, io ho due cose al volo. Una, che questo film ci dice che per sfuggire al, come dire, al nuovo che avanza, bisogna stare veramente nel nucleo, che sia un'isola, una terra, perché Cook, come dire, conquista tutto quello che è a ridosso del mare, più sei all'interno, sì, sì, più ti salvi.
Poi hanno ammazzato indigeni, però.
Esatto, dai, vabbè, ho capito. Secondo me giustamente.
Giustamente.
L'altra cosa che dico è che questo è un film che coniuga meravigliosamente spirituale e materico. Cioè mette proprio insieme i due elementi, perché ci sono, insomma, tutto ciò che riguarda le credenze popolari insieme a questa vita quotidiana che è veramente legata a vita e morte, odio fra tribù. Bellissimo.
Io due brevi opinioni. Se io ricordo quando lo vidi a suo tempo, perché forse la memoria mia, però ricordo un film coraggioso, molto aperto, e mi divertì moltissimo per un aspetto, quello che hai suggerito tu ora, l'aspetto quasi filosofico della vicenda, e ricordo di aver, come dire, sorriso, perché i volti dei protagonisti erano, come dire, il paesaggio stesso del film, paesaggio bellissimo, ma i volti rappresentano proprio la caratteristica e il fatto che lui, come dire, alterni queste maestosità del primo piano del protagonista, eccetera. A me mi fece impazzire, sì, moltissimo.
Tu l'avevi visto lì alla settimana della critica?
Sì. E poi c'è questa contrapposizione tra i pacificatori e i guerrieri, diciamo, no? Tra la tribù pacifica e quella più aggressiva. Nei volti è palese questo, sì, sì, come tutti gli altri, sì, siano adorabili e piacevoli, e invece gli altri tutti i volti scelti lombrosianamente,
grande,
quasi
grande
un bellissimo scusate,
è già successo,
ho visto un replay di una partita,
ma è già successo.
Okay.
È già nella cronaca, tipo la corazzata Modiolo, che è una cagata pazzesca,
è già nella storia,
contestualizziamo, perché siamo in diretta questa sera, il Perugia gioca contro lo Spezia, in redazione qualcuno sta sbirciando, e sai,
la bocca,
la corazzata Potionchi è una cagata pazzesca,
cinta di 12 pollici.
Vabbè. No, va bene, comunque è un film che io straconsiglio personalmente, ma credo che tutta la redazione la pensi,
sì,
così,
sì,
a quanto mi è
sembrato. Assolutamente da vedere.
Io no.
La nota di colore: primo film australiano candidato agli Oscar nella storia degli Oscar.
Australiano,
sì. Prima volta che accade un film australiano, e accade ad un film indigeno. Maori, non so se sono Maori.
Non sono neanche Maori.
No, comunque, loro sono delle.
Questo è interessante perché è una popolazione che ha fatto del colonialismo. Probabilmente
sono samoani, dai.
Non sono samoani. Lo riconosciamo, e questo è un positivo.
Hanno dei copri pene.
Danno dei copri pene.
Comunque hanno dei copri pene. E se il contenuto, se l'involucro, il copri pene contiene una. Tutta sostanza, devo dire che le donne non hanno di che lamentarsi.
Vabbè, buttiamola sempre così, vergognoso. Veramente buttiamola sempre le cose peggiori e più retrive. Vabbè, comunque, ragazzi, io direi che è arrivato il momento della ricreazione. Come annunciano queste splendide note in sottofondo, mentre Laszlo Kovács continua a guardare la partita, è ben contento. La ricreazione, cinema di oggi 8, questo brano che sentite, per i pochi che per l'età forse non lo sapranno, andatevi a vedere il video che postiamo tra un attimo, perché è bellissimo. Parliamo di una band che ha scritto la storia della New Wave, ha segnato gli anni 80, sto parlando ovviamente dei New Order, con Blue Monday. Ce la sentiamo, e tra pochissimo arriva il cinema di oggi 8.
Non alzare di volerti. No. bellissimo però, eh.
Entra prepotentemente il cinema di oggi 8.
Eri lì pronto.
Come un giavellotto. Vai con le rime.
Iniziamo subito. Chi inizia? Non inizio io perché l'ho lanciato.
Allora vado io con Il giardino degli artisti, l'impressionismo americano di Phil Gretzky. Vado a leggere perché è scritto molto piccolo, devo dire.
Sì,
Una festa
per una certa età.
Sì. Una festa per gli occhi, appunto, dedicata agli artisti americani che sono stati folgorati dall'impressionismo francese.
Un artista, sì, un artista del cazzo!
Scusi,
a loro volta dei giganti.
Allora, Richard, Mission in Africa, di Toby Jenkel, Reza Memari. Richard è un passero cresciuto in una famiglia di cicogne che cerca di dimostrare ai suoi genitori adottivi che anche lui può migrare in Africa come loro.
È un'animazione,
certo, ci sono attori che fanno gli uccelli.
No,
Filmone che troverete nelle multisale. King Arthur, il potere della spada di Guy Ritchie.
Il potere della spada è bellissimo.
Con sì, Jude Law. Con Jude Law.
E si presta a tante.
Sì, però mai tolto.
Comunque Jude Law e Eric Bana, ispirato alla morte d'Arthur di Thomas Mallory, pubblicato nel 1485, il giovane Arthur vive nei vicoli di Londonium con la sua gang, all'oscuro della vita a cui è destinato fino a quando si impadronisce della spada di Excalibur. Ed insieme a lei del suo futuro. Coinvolto nella resistenza e affascinato da una misteriosa donna, deve imparare a gestire la spada, affrontare i propri demoni e unire il popolo contro il tiranno Vortigern, assassino dei suoi genitori.
Che volevi?
Potrebbe essere interessante perché Guy Ritchie ha fatto anche delle cose interessanti.
Assolutamente, lo vado a vedere.
Io ricordo che ha fatto Lock and Stock e poco che altro ha fatto.
Sherlock Holmes, veramente. Lock and Stock ha tanta roba.
Lock and Stock era bello.
Molto bello.
Sherlock Holmes era bello. E anche Snatch. È bello, è vero. In Sherlock Holmes io pensavo fossero puttanate.
Volevo criticarti perché... Sì, non hai messo il nome del cast, cioè tu, le tue ragazze che lavorano...
La segreteria.
Le ragazze che lavorano in redazione non hanno messo Charlie Hunnam, che secondo me è un grandissimo attore.
Tra gli attori, ma
è King Arthur e soprattutto è il protagonista, capito, di Sons of Anarchy, anche di quel film bellissimo che era sugli Ultra con la 4.
Riferirò.
Se ricordate quello, l'Intercity Firm sugli Ultra del West Ham. Louis
Van. Ah, ho capito. Va bene. Americano che va.
Ma come si chiama quel film? Molto bello.
Hans Delbruck.
Tutto quello che vuoi di Francesco Bruni con Giuliano Montaldo che torna a recitare.
E ribadiamo con Giuliano Montaldo.
Alessandro, 22 anni, trasteverino, ignorante turbolento. Giorgio, 85enne, è un poeta dimenticato. I due vivono a pochi passi l'uno dall'altro, ma non si sono mai incontrati. Finché Alessandro è costretto ad accettare un lavoro come accompagnatore di quell'elegante signore in passeggiate pomeridiane.
Ora, questo film è sicuramente esce in multisala.
Se ne parla molto bene, no? Esce al cinema Zenith.
Esce anche allo Zenith, infatti stavo dicendo, sicuramente esce in multisala, allo Zenith fanno i trailer, c'è la cosa.
È un gran bel film che straconsigliamo, Bruniel.
Lo so che è quello di Scialla. Io sono sorpreso di sentirlo da te perché Bruni è lo sceneggiatore di Virzì. Non pensavo che facesse queste cose.
A prescindere da quello, Scialla era un grandissimo.
Anche
film,
secondo me.
Cioè, grandissimo.
Secondo me, grandissimo, una parola grossa, però una buona commedia.
Dissonante rispetto alla melassa.
Sì, a me il trailer mi ha fatto pensare che fosse lo stesso giochino.
Guarda, io ti dico perché, io pensavo che fosse quasi Amici. riadattato generazionale più che
con vecchio, insomma,
più che
no, però c'era sempre il giochino tra quello, sì, lui che parla di poesia e lui che fa il bordataro.
Però siamo sempre nel cinema di oggi.
Ho avuto un feedback molto positivo da Bari. A Bari c'è stata un'esplosione di successo per questo film al B-Fest, e dunque io penso che sia un buon film. Poi
vediamo verso. No, Andrea voleva dire qualcosa.
Anche a Venezia Scialla fu un caso, però poi alla Rete dei Conti sì, un bel film, però come dire, stiamo parlando comunque di una commedia.
Sì, una commedia, no, non è che diciamo un gran film.
Difendiamo.
Scialla alla fine è un film da difendere.
Io sono
curioso
del fatto che Montaldo è tornato al suo primo lavoro.
Vediamo, ma
questo è curioso.
Comunque, Datum Banditi.
Io sono invece curioso di vedere che cosa ci combinerà Ridley Scott con Alien Covenant, con Michael Fassbender e Catherine Waterston, ovviamente nei multisala. È il sequel di Prometheus. Sapete che Ridley Scott è ritornato al cinema su Alien con Prometheus qualche anno fa, che era un prequel, diciamo, di Alien, che ha fatto discutere i suoi fan. A me non era dispiaciuto affatto,
bellissimo,
nonostante
bellissimo
molti l'abbiano odiato. Bellissimo, forse un po' troppo, però aveva il suo perché. Prometheus è il primo, questo è il secondo, poi verrà un terzo film di questa trilogia dedicata alle origini di Alien. I membri dell'equipaggio di una navicella spaziale, incarinato di colonizzare un pianeta lontano, pensano di arrivare in un paradiso. A destinazione scopriranno di essere di fronte a un inferno senza fine.
Ma Winona Ryder chi la interpreta?
Non nessuno, perché Winona Ryder c'era nel quarto Alien.
C'è nel quarto per sbaglio.
È vergognoso, volete dire Sigourney Weaver?
Forse Sigourney Weaver, ma ancora non c'è. Weaver, okay. Senti, parlaci di Manhattan, dai.
Ecco, invece non vedo l'ora di vedere Manhattan al cinema, perché io
non l'abbiamo visto nessuno.
Sono
di
così
noi.
Giovane che pure. Cioè, io quando sento il trailer fuori dalla sala, Gershwin. Due o tre battute che passano.
Guarda, te voglio, non te vorrei deludere, ma anch'io sono abbastanza giovane per non averlo visto al cinema.
Era per dire che torna al cinema restaurato in 4K. Manhattan di Woody Allen, uno dei grandissimi capolavori, fotografia di Gordon Willis, il bianco e nero che ha consegnato l'immagine di Manhattan all'icona. Cioè, ogni volta che vedete un'immagine di un ponte, il ponte di Brooklyn, credo che sia, con sotto quella panchina, sappiate che è stata fotografata da Gordon Willis e Woody Allen in Manhattan.
Ma lo restaurano la Cineteca di Bologna?
No,
visto?
L'hanno restaurato negli Stati Uniti. Lo distribuisce la Cineteca di
Bologna.
Però
non fa parte del cinema ritrovato.
Sì, diciamo che è un extra del cinema ritrovato. Okay. È una coda di fine stagione. Serve che dica la sinossi? No, non credo. Sì,
io l'ho messa, ma.
Ike è uno sceneggiatore per la TV che ama.
Ike.
Che è uno sceneggiatore per la TV.
Iker Casillas.
Ho capito. Svisceratamente il luogo in cui vive e nel quale vuole inventare il suo primo libro, ovviamente Manhattan. Ama anche la giovane Tracy, da lei a sua volta riamato dopo essersi separato dalla moglie, che ora vive con una donna e sta per mettere in piazza particolari intimi della loro
vita. È di
vita
fatto
di
il reciproco malinconico di O'Henny.
Sì, assolutamente.
È uno dei due capolavori di quegli anni lì.
Quanto lo tenete?
È il gemello.
La cosa storia di Gershwin, abbiamo detto.
Sì, l'hai detto per prima cosa. Quanto lo tenete?
Sicuramente una settimana in programmazione.
Allora forse faccio in tempo.
Io vengo sicuro.
Questo merita. Sì.
Vai, Andrea.
Una settimana e un giorno
o solamente un'ora, a volte vale una ricetta.
Una settimana e un giorno di Asap Polonsky, che non è Polanski, attenzione.
No, no.
Eyal Spivak e sua moglie Vicky hanno trascorso la rituale settimana di lutto per la morte del giovane figlio prevista dalla religione ebraica, ed è ormai giunto il momento di ritornare alla quotidianità. Eyal si reca alla clinica per malati terminali per recuperare una coperta che apparteneva al figlio, e trova invece una confezione di marijuana per uso medico. Decide di portarla via e chiede al figlio del vicino di aiutarlo a prepararsi una canna.
Oh, il figlio del vicino è sempre più verde, infatti, a tale proposito.
E se mi comprassi una sedia, non è un desiderio, è il titolo di un film che possiamo trovare nelle multisale.
Ah, divani e divani.
Di Pasquale Falcone, con Pasquale Falcone e Gianni Ferreri. Gaetano e Gennaro sono i Tavani Brass, in omaggio a Tinto Brass.
Mamma mia.
Gaetano, lasciami andare, poi tra cose. Gaetano, ex attore televisivo, il cui ruolo più memorabile è stato quello di un ufficiale di polizia, si è improvvisato produttore, mentre Gennaro è sceneggiatore e regista. Insieme decidono di sfidare il campione di incassi italiano Quo Vado di Checco Zalone.
Cioè, ragazzi, la domanda è perché? Anzi, troppo frizzante.
Ci andiamo in massa.
Pezza geniale, secondo me è geniale.
Salto Alien Covenant perché è lo stesso. Sì, qualcosa sì. di troppo di Odoidana con Odoidana e Christian Clavier. Una donna che non vuole più avere a che fare con gli uomini si ritrova improvvisamente ad avere a che fare con una novità che le cambierà la vita. Una commedia surreale grottesca. Quale sarà sta novità?
Non lo diciamo, ma lo pensiamo. Ma lo pensiamo tutti. Esatto. Invece al Postmod dovrebbe uscire On the Milky Road, sulla Via Lattea, di Emir Kusturica con Monica Bellucci, ahimè, però di cui dicono che è buona. No, però dicono splendida interpretazione. Ho letto splendida interpretazione della Bellucci. Kusturica c'ha il manico effettivamente per
fare. Secondo me l'ha fatto per
te. Scusa, dico una cosa velocissima. Sì. David Lynch nel lancio della terza stagione di Twin Peaks, dove sarà anche Monica Bellucci,
Le fa tutti,
parla di lei dicendo che è meravigliosa.
Ma che è meravigliosa, lo sapevo. Tu lei... meravigliosa, se sta zitta.
Però ho detto una donna meravigliosa è una ragazza stupenda.
Guarda, nelle meraviglie della nostra amica era cresciuta, sì, tanto come
vai con la sinossi. Poi
la sinossi è un lattaio, attraversa quotidianamente i campi di battaglia dell'ex Jugoslavia cavalcando il suo asino e sfuggendo al tiro incrociato dei fronti opposti. Nel villaggio in cui vive c'è una ragazza che lo vorrebbe sposare e che nel frattempo sta organizzando il matrimonio per il fratello eroe di guerra. Per fare ciò ha fatto arrivare una donna di madre italiana e padre serbo che attrae immediatamente l'attenzione del lattaio. Ha inizio così una storia di passione che deve confrontarsi con la follia del conflitto armato.
Tra l'altro questo film è stato girato in 3 anni soltanto l'estate, quindi loro giravano da maggio a settembre in
secondo me la guerra
l'ha fatto per riporchiare
in 3 anni.
Diciamo le cose serie,
Questa è una cosa seria e tecnicamente al di sopra delle tue capacità.
Assolutamente sì, no, non dire, diciamo le cose seriamente.
Ma è la stessa cosa.
Andiamo avanti.
A Venezia hanno avuto un'accoglienza strepitosa il film, però sicuramente tutti quelli che l'hanno visto ne sono usciti convinti che l'interpretazione della Bellucci sia una delle migliori vissute fino ad oggi.
Lei fa l'assino,
non so se c'è un dato però.
Tanti amici non dire fesserie.
Appunto, questo è il buon Valerio.
Ho sentito una Bellucci che è tornata sui livelli di
chiudo dicendo che il problema della versione italiana, e per questo consigliamo la visione in versione originale, è che la Bellucci si doppia. Probabilmente nel doppiarsi avrà perso sicuramente.
Allora, la Bellucci, questo lo dico sul serio senza fare, la Bellucci recita molto meglio in inglese e in francese che non in italiano. Sia in James Bond, doppiata in italiano è agghiacciante. Io la vidi in quel film di Garrel con il figlio di Garrel, in francese lei recitava in maniera dignitosa, ridoppiata in italiano era imbarazzante.
Nel film di Terry Gilliam, i fratelli Grimm, era veramente
perché
molto
non può doppiarsi.
Sembra una voce. Tu già non sei il top degli attori e ti doppi.
Abbiamo Song to Song del maestro Terence Malick con Ryan Gosling, Rooney Mara, Michael Fassbender, Natalie Portman,
Kate Blanchett, Holly Hunter e Val Kilmer.
Castone.
Non sappiamo dove lo troveremo.
Pare che non lo troveremo da nessuna parte, forse.
Austin, no. Texas, musicista e cantautore, BV, musicista e cantautore, conosce Fai in una festa nella villa di Cook. Giovane e ricco produttore, BV non sa che la ragazza e Cook hanno avuto una relazione, ma non è la cuccata letteralmente, ma non è ancora del tutto conclusa. Durante un viaggio insieme cresce l'amore tra BV e Faye, l'amicizia con Cook.
Scusa, prima parlavamo di Cook, poi su Tana, esatto. Vedi il link?
L'amicizia con Cook, il ricatto del non detto, il triangolo si complica, entra in scena Ronda, una cameriera, e
che gli
Cook
fa la ronda,
la sposa, condannandola all'infelicità.
Posso dire che il trailer è molto interessante.
No,
a me gli ultimi due hanno fatto impazzire, il trailer mi sembra.
Forse è un film
degli ultimi anni, secondo me è superlativo.
Sì,
E dove voi non arrivate?
I tuoi colleghi su quello che hai detto l'ultimo film hanno detto un'altra cosa. Hanno detto che tu dicevi che non ti era piaciuto tanto, io ho detto
e lo sottoscrivo, che l'ultimo film, non ricordo il titolo, non To The Wonder, ma
Tree of Life è un capolavoro. The Wonder è buono, l'ultimo non si
vuole. L'ultimo film è quello che mi ha deluso un po'.
Night of Cups,
che ho trovato veramente molto ripetitivo. Poteva durare 20 10 minuti.
Mi hai parlato molto bene in trasmissione, però.
Però stiamo parlando di un grandissimo autore.
Io l'ho trovato pallosissimo.
Non è discutibile.
Io l'ho trovato pallosissimo, ma questo mi ha incuriosito, ci andrò a collare.
Beautiful Fantastic di Simon Abou, una favola moderna che ruota attorno all'improbabile amicizia tra una giovane donna solitaria con il sogno di diventare autrice di libri per bambini e un vedovo irascibile sullo sfondo di un bel giardino nel cuore di Londra.
E a questo punto, visto che hai la parola,
presentaci sì, anche il sì, brano sì, da Gold.
Qui siamo sempre da Gold, il brano è Hey dei Pixies. Hey! Been trying to meet you.
Rispetti, signore.
Bisogna sempre saper attendere il momento in cui entrare in onda, perché il Traumfabrik c'ha sempre questo momento di pausa importante, come è importante il blocco che andiamo ad introdurre adesso, ossia Mexico, un cinema alla riscossa, film documentario di Michele Ro, che potete trovare al Melies, e uno dei migliori cinema della città di Perugia.
In realtà parliamo del cinema, sì, del cinema Mexico più che del documentario.
Esatto, sì. Cinema Mexico, diciamolo al volo, così, film che da 30 anni mostra.
Cinema che da
30 anni fa è un cinema monosala, in un'epoca di multisale. Abbiamo un cinema che da 30 anni, cioè, più o meno,
1980, no, vabbè,
più o meno, più
di, cioè, è monosala da sempre, cioè dall'origine.
Dagli anni 40.
Savona,
poi si è chiamato posto. Libertà, o letto.
Monosala, cioè c'è solo quello, Libertà, entri al cinema e vedi quello che viene proiettato in quell'unica sala, quindi vai decisamente sapendo quello che vai a vedere.
Sì, allora, io la... è un film molto interessante, soprattutto per chi fa questo mestiere dell'esercizio cinematografico, perché San Cassani è...
Scusami, Michele Ro, tra l'altro, è giovanissimo. No?
L'avevamo ospitato in una rassegna molto bella che si chiamava Kill It, se non vi ricordate.
Ricordo.
Si faceva le cinema italiano. Prima lui presentò Cavalli. Aveva delle sequenze di cinema superlative. Poi un pochino non stava completamente in piedi, però c'erano a sprazzi 10 minuti di cinema.
Che abbiamo parlato di Cavalli.
C'era del Bono, no?
Per Michele Ro,
c'era del Bono, no?
C'era del Bono, c'era Montagnino, come si chiama? Vinicio Marchioni.
Una storia in costume.
Tipo del Bono?
Sì.
Erano due fratelli, Vinicio Marchioni e l'altro, non mi ricordo, era quello che faceva su Boris... il dirigente che poi scappa, che gli voleva far fare Machiavelli.
Ah, ok, ok, sì, come, non me lo ricordo.
Film interessante.
Ma alla fine è carino, è da recuperare.
No, Catania, no.
Quello
no.
Che gli dice, ma alla fine tu chi cazzo sei? Sì. Vabbè, comunque, parliamo del cinema Mexico, perché no, è un caso importante.
Sì, è un film molto interessante dal punto di vista nostro, di chi fa questo mestiere, perché, come dicevamo, il protagonista di questa vicenda, sia nella vita, cioè nella realtà del cinema Messico, che nel documentario naturalmente, di conseguenza, è tale Antonio San Cassani.
Io penso sia interessante anche per chi ama il cinema,
sì,
in generale.
Noi nel settore lo chiamiamo San Cassani, proprio considerato come
un santo
Cassani, nel senso che è l'uomo che in qualche modo ha salvato il cinema italiano dall'oblio in questi ultimi 30 anni. Lui acquisisce questa sala nel 1980. È un talento, è un portento, perché per primo porta al cinema in una periferia milanese, insomma una città comunque affollata di cinema, di cultura cinematografica, con l'avvento del VHS, il crollo completo della sala cinematografica e quasi tutte le sale in quel periodo si riconvertivano in cinema porno, lui decide di fare l'esatto opposto, ossia di ricominciare dal cinema di qualità. E allora riorganizza quella sala a partire da retrospettive, film vecchi e soprattutto una caratteristica che rimarrà costante nel corso del tempo, il sound and vision, credo che si chiami, sound and motion, la sua serata dedicata alla lingua originale. Oggi lo fanno tutte le sale d'Italia, quasi tutte, perlomeno hanno almeno un giorno dove proiettano il film in lingua originale. Lui iniziò nel 1980 con questa rassegna.
Mi chiedo come fosse fattibile all'epoca, perché già adesso faticate voi a farlo.
Recuperare pellicole da sottotitolare, eccetera, eccetera. Vai, prego.
No, io ricordo che di lui, in realtà non conoscevo il film e non l'ho visto, quindi parlo da proprio. Però mi ricordo che di lui ne parlò un grandissimo critico, che era Farassino, che è morto perché lui stesso aveva proposto delle retrospettive a San Cassani. Sì, e tra l'altro quando è morto Farassino, lo stesso
San Cassani
fece un elogio su Film TV.
Sì, sai? No, ma è una figura, è un'istituzione, amico praticamente del cinema con la C maiuscola,
sì.
Soprattutto del lombardo, chiaramente, cioè tutti i registi lombardi si sono formati in quella sala. Voi pensate questo, lui comincia, scoprendo questi film in lingua originale, si avvicina anche al musical e comincia a tastare il polso cioè, Tommy, The Wall, cioè tutto quel cinema dove i grandi musicisti, le grandi rockstar internazionali ritornano al cinema dopo l'epoca del musicale.
Lui ha fatto anche il fantasma del palcoscenico, infatti,
e poi intercetta per sua fortuna un caso pazzesco, un film che era uscito ormai da un paio d'anni, del 75 credo,
sì, sia. Del 75.
E stiamo parlando del Rocky Horror Picture Show. Lui lo intercetta e scopre la reazione del pubblico,
perché una sala di New York già faceva questa cosa,
e scopre, no, ma al di là di quello lo proietta e lì si rende conto che in giro per il mondo ci sono dei theater dedicati, delle sale cinematografiche dedicate al Rocky Horror. Che cosa fanno? Rimettono in scena dal vivo, davanti alla proiezione, ossia davanti allo schermo con degli attori, rimettono in scena i balletti, le canzoni, insomma vivono, rendono un'esperienza live di quel film che è icona in tutto il mondo.
E ho scoperto a sorpresa che uno dei primi protagonisti è stato Visio,
il capo comico di quella struttura che nasce nel 1980, è appunto Visio.
Che
primo lavoro,
vabbè,
Visio, credo
allo Zelig,
ma no, credo che nel film dica che è il primo lavoro pagato dignitosamente che lui ha.
Dico, faceva parte di tutto quel sottobosco,
sì,
di Paolo Rossi,
attori,
tutto il giro dei comedians, eccetera.
Gli attori praticamente succede che dal 1980 ad oggi, prima lo tiene in sala due anni consecutivamente, una cosa del genere, e poi dopo.
No, perché Rocky Horror Picture Show, come dicevi tu, appena uscito fu un flop colossale. Salvo poi invece trovare una rinascita qualche anno dopo, come accadde credo a Frankenstein Junior, stessa sorte, stesso modus operandi.
Comunque,
e poi diventa un film replicato da tutti, sì, insomma, sì. Cioè dei maniaci veri e propri, lui capisce che lo può rifare.
Lui si accorge che appunto a New York, a Brooklyn c'è questo cinema,
funziona,
che
così
fa questa cosa, proviamola a Milano, c'è una scuola di attori buona, cioè, insomma, c'è un bel gruppo di attori che stanno al gioco.
La Milano degli anni 80 comunque
c'era anche la Melato, credo, non la Melato, scusa, la come si chiama,
c'era
la,
un bel fermento
quella
culturale,
che lavora con,
no?
Bisio all'inizio,
la Finocchiaro,
insomma, tanti attori che poi sono diventati attoroni, sono passati da là. Che succede? Che ormai dal 1980 ad oggi, 2017, sono passati 37 anni, e almeno un giorno a settimana,
il venerdì, ogni venerdì,
devi prenotare per andarti a vedere.
Io mi chiedo come possa, nel senso, posti, a me piacerebbe
800,
no, adesso, no. Cioè, ho guardato sul sito, il sito dice 800
posti. Attualmente ce l'ha 300, lui la sala ne aveva 800,
te lo dico perché l'ho visto prima.
La ristrutturata ce ne ha 300 e qualcosa.
Ah, la ristrutturata,
comunque sono dimensioni,
sono numeri, sono comunque numeri. Diciamo, io mi chiedo, ecco, a me piacerebbe moltissimo vedere questa cosa, ma no, cioè mi chiedo come possa andare avanti per 30 anni reggendo con la gente che ci va. E Milano è una grande città,
è come se tu facessi Star Wars,
ma certo, per carità, ma vuol dire che gente ci torna tante volte.
Ma c'è un fan club, capito? Cioè, c'è un movimento dietro. La cosa interessante però non è solo questa è la capacità commerciale con la quale tiene in piedi una sala. Lui è veramente una persona molto capace e molto illuminata, che si è reso conto che i film non devono essere belli o brutti, come dicevi prima tu fuori onda, mi rivolgo a Dan Stelbrook per chi non ci vede in webcam, i film devono piacere al pubblico, e dunque lui ha questa capacità di scovare nel sottobosco italiano tutto un certo cinema indipendente che può interessare il pubblico, ma che per certe ragioni non interessa la distribuzione.
Lui ha tenuto due anni Il vento fa il suo giro di Giorgio Ditti, dandogli notorietà e facendo
era noto anche per questo.
Se Giorgio Ditti è Giorgio Ditti,
importante per questo,
Giorgio Ditti è grazie a San Cassani che per due anni ha proiettato il suo film.
Per due anni.
Ma come lo proiettava questo film? Ecco la genialità di un uomo. Ci abbiamo un film sulle capre, sui formaggi, dove durante il film vedi, durante la ripresa, le due ore di film, vedi continuamente montagne, formaggio, capre. Degustiamo formaggio mentre guardiamo il film. C'è stato uno degli innovatori, dei primi a dire facciamo un evento con i formaggi di montagna, tutta la città viene, tutta la città va a vedere il film, sicuramente il film è buono, la città ne parlerà bene,
film
è il passaparola.
E questa cosa è andata, cioè lui per due anni non ha montato solo questo film.
Io credo che quel film è stato in sala per più di sei mesi da solo, è una monosala. E poi dopo
questo
viene,
non lo so,
viene alternato.
Però, sicuramente però, diciamo che da ininterrottamente almeno uno o due giorni a settimana per due anni.
La cosa interessante è che lui queste cose le racconta lanciando strali e incazzandosi come una bestia contro il cinema italiano e il sistema anche delle sale italiane, contro il vituperato circuito cinema. Pensate il circuito, il corto circuito che c'è in questo sistema. Lui è nemico giurato di circuito cinema, che è la mafia del cinema italiano, ossia
che assumi la responsabilità,
no, quello che dico, ossia è una rete che è riuscita negli anni ad acquisire un numero importante di sale, che fa vedere il cinema di qualità, però fa vedere il cinema di qualità solamente se le distribuzioni pagano. Cioè, nel senso, io divento socio di circuito cinema, allora posso vedere, do 500.000 euro a circuito cinema, allora posso proiettare i miei film, altrimenti no. San Cassani ovviamente non è in circuito cinema, come non lo è il Postmod, come non lo sono tante sale italiane che si ribellano a questa logica delle imposizioni, e dunque lotta contro circuito cinema ogni settimana per rimanere aperto, per avere un film da sbigliettare. La cosa divertente è che in questo film lui parla male di circuito cinema tutto il tempo, però il distributore di questo film è le Officine Ubu, che è socia per 500.000 euro di quote di circuito cinema. Dunque il film...
Non entriamo nel tecnicismo.
No, questo è bello, per questo è la cosa interessante del cinema italiano. E il film viene distribuito nelle sale di circuito cinema. Cioè a Roma sta il Quattro Fontane, a Perugia sta il Cinegatti, cioè è questa. E vai in sala circuito cinema a sentir parlare male di te.
Diciamo che i non addetti ai lavori si stanno sentendo
perché
male.
Se ne parla?
Comunque, andate a vedere questo film, ci sembra interessante. La storia è ovviamente esemplare. Noi facciamo, visto che si è parlato di Rocky Horror Picture Show, ci sentiamo un pezzo Rocky Horror Picture Show. Time Warp l'avevamo già messa. Sentiamo,
andate al Melies a vedere il film.
E ci sentiamo Meatloaf.
Del cazzo!
E siamo al momento più serio della trasmissione, o forse no, sicuramente siamo al momento del professore.
Benvenuto, prof.
Buonasera, prof.
Cos'è questo look?
È un po'...
Ricordiamo anche che è già buio, quindi c'è gente armata in giro.
Tutto è amore, ragazzi! Tutto è amore! Dovete saperlo, ve lo chiede il grande Bob, tutto è amore, c'è sempre l'amore, l'Italia è un paese fondato sull'amore, la nostra città è fondata sull'amore, ogni cosa si giustifica con l'amore, tutto è amore.
Non l'avevo capito.
Bene, anche il cinema è amore. Quest'anno l'amore celebra il matrimonio più solido tra i borghi medievali di Perugia 1416, la settima arte. C'è un evento che ruota ai cinque rioni cittadini ed è dedicato all'amore. Il cinema dell'amore, l'amore declinato in tutte le sue forme, insomma, vola sulle ali dell'amore medievale il Perugia Love Film Festival, che si sta svolgendo nella nostra cittadina, come ripeto, medievale. Perché? Pensate che io stia esagerando? E allora andatevi a leggere qualche rassegna stampa sul perché ci sia questo legame, ragazzi miei, sul perché ci sia questa ristretta consumazione del coito amoroso tra la Perugia del 1416 e l'amore. Però, ragazzi, possiamo dire una cosa? Che grandissimi ed amorevoli sono gli ospiti di questa edizione, dagli ambasciatori della Juventus a Ralph DJ, da Harry De Luca a Federico Moccia, certo, i soliti quelli polemici malelingua privi di amore, peraltro.
Harry De Luca non c'entra niente con loro, c'è una polemica.
Comunque, diciamo, ragazzi miei, sapete che cos'è? Che qualche provocatore ha provato a sollevare il solito polverone polemico su personaggi poco legati al mondo del cinema. Ragazzi, ma alla fine Raul Bova è stato invitato comunque. E sempre i soliti provocatori hanno evidenziato che in fondo un festival cittadino che non coinvolge nemmeno un cinema del centro può essere singolare e poco amorevole. Poi, visti i titoli delle opere, come il bel film su un'epica partita di 3-7 di Federico Moccia, dal titolo 3x3, sottotitolo E c'ho pure la Napoli a denari, e il bellissimo e angoscioso film di Max Nardelli, realizzato in uno struggente bianco e nero sul serio problema delle persone daltoniche, dal titolo Di tutti i colori. Insomma, le polemiche sono rientrate e i gestori dei cinema cittadini hanno detto: no, ma tenetevelo il festival. E poi basta con le vecchie, solite, sciocche polemiche che nei festival spagnoli si lanciano Casanova, che nei festival francesi si lancia Xavier Dolan, o negli americani Baumbach. Noi ci abbiamo Wolfgang De Biasi! Insomma, perdere o lasciare, anzi, prendere o amare, Direte voi, e chi se ne frega? Il problema sarà tuo che non vuoi accettare l'amore, eh? Voi non volete accettare l'amore? L'Italia così come si è evoluta è cambiata negli anni. E che cosa resta di oggi? L'Italia è morta! L'Italia di oggi fa letteralmente cagare, sì cagare, vergogna, ribrezzo, insomma fa proprio schifo, consapevolmente schifo. L'Italia è un paese fondato sui clan, sulle famiglie, le cordate, il disastro burocratico, l'inefficienza tecnologica, il dissesto idrogeologico, infrastrutture che cascano, la truffa politica, l'evasione fiscale, il banditismo di ogni settore pubblico e privato, il ricatto, l'estorsione, il pettegolezzo come forma politica, la distruzione della scuola pubblica in ogni sua settore, l'abbandono dei nostri beni culturali, il precariato straccione, un cattolicesimo reazionario da sentinella in piedi, e poi l'inganno agli immigrati, una classe dirigente impresentabile fatta di vecchi che non lasciano la poltrona e di giovani la cui sfrenata ambizione non ha altrettanta preparazione, e gli intellettuali, sì, ah, gli intellettuali, vecchi logori sfiancati e su tutti un nepotismo sfrenato che però crea l'amore. E però crea l'amore, anzi festival d'amore, e potrei continuare per ore e ore, ragazzi miei, ma mi fermo, perché come cinguettava la canzone di Valeria Rossi in chiave di tormentone estivo nel lontano 2001, dammi tre parole, sole, cuore, amore, e non capisco quindi perché i geni del Love Film Festival non l'abbiano invitato, non avrebbero neanche capito che il film di Vicari è ironico con il titolo, e il film di Vicari è antifrastico, pur contenendo magari dentro di sé qualcosa dell'amore. Tuttavia, a parere certo, discutibile del sottoscritto, Sole, cuore, amore è un film coraggiosamente imperfetto, frammentato, duro, sconcertante. Qualcuno, sempre con amore, mi diceva che il bellissimo La tenerezza di Gianni Amelio si è annoiato. Beh, allora non andare a vedere il film di Vicari, perché non capiresti un cazzo, perché il cinema deve tornare ad essere rossellinianamente annoioso, a respingere, a cantare le vite di merda come facevano con Umberto D, con Accattone, con Straccio, Lamberto Maggiorani, con Cesare o Marta, e chi? I Rossellini, De Sica, i Pasolini, De Seta, i Caligari. Vicari è un cineasta solido, sensibile, con un preciso punto di vista politico su quest'Italia, sempre più precaria, infiacchita. Insomma, un film che, certo, molto inferiore alla tenerezza, però perlomeno tenta la rappresentazione di un quotidiano intriso di brutture, di razzismo, di avidità, di femminicidio, diretto o indiretto. Insomma, per Vicari, le violenze sulla nostra generazione non sono finite alla Diaz. Anzi, lì forse sono appena cominciate, ma a noi che ce frega? C'è l'amore. Noi abbiamo l'amore, come cantava il classico napoletano, chi sto paese do sole, chi sto paese do mare, chi sto paese do tutte parole, so doce e sapore, so sempre parole d'amore. E vi fu una sorta di cover nel 2001 di quella canzone bellissima napoletana. Vai, Newfox! Sole, sole, cuore,
amore, dammi un bacio che non fa parlare. Bandierine, bandierine, cuori, evviva il Love Festival!
Amiamoci, fratelli, amiamoci, stringiamoci!
L'unico faremmo senza.
L'unico festival cinematografico che non proietta in nessuna sala della città.
E c'è un motivo.
E c'è un motivo.
Come faremmo senza questo festival nella nostra città?
Come faremmo? Va bene, grazie professore, ci ha fatto felici come al solito. Pezzo ispiratissimo, ma noi facciamo un'ultima pausa.
Aspiratissimo,
esatto, scusi, mi sono sbagliato. Facciamo un'ultima pausa musicale con l'ultimo pezzo tratto da Gold, e tra poco torniamo con l'agenda di Laszlo Kovács.
stai scherzando? Am I going crazy? Or is this just a dream? Now wait a minute.
Traumfabrik Folge 4.
E mentre vedo persone che si danno da sole dello scrittore come se fosse una parte del cognome,
sono un critico.
Questo è un piccolo grande atto di amore.
È un piccolo grande amore, come diceva Baglioni, ma che poi a un certo punto, come dice, dove si è tolto dai coglioni. Mentre questo è il momento della agenda cittadina di Laszlo Kovács. E allora
vai avanti così, tranquillo, senza agitarti.
Senza agitarmi, vi dico, parto dalle cose più semplici, ossia che il Cinema Zenith questa settimana programma Sole, Cuore, Amore, del quale abbiamo parlato. Nonostante siamo stati critici, o almeno i miei compagni d'avventura lo siano stati, il consiglio di vedere il film, e anche loro lo dicono: andate a vedere questo film perché potrebbe piacervi, e non poco.
Mi sembra proprio una bella idea.
Spettacoli tutti i giorni, 18, 20, 15, 22, 30. Più semplice di così si muore. Al nuovo cinema Medies questa settimana in programmazione c'è Baby Boss, l'animazione di cui abbiamo parlato, dai creatori di Shrek, si sarebbe detto una volta. Comunque siamo DreamWorks, creatura DreamWorks. Baby Boss sembra non essere del tutto una puttanata, vi consigliamo la visione tutti i giorni.
Tanto che sono lì pittine, che è come se ci fossi già stata.
Ci porterò le mie figlie con altri bambini dell'asilo
insieme ad Ades.
Non lo so, sabato prossimo.
Allora, tutti i giorni alle 18.30, sabato e domenica alle 16.30 al Cinematografo Medies. Mentre in programmazione pomeriggio e sera
chiudiamo la porta, che dite? Che...
Mexico, un cinema alla riscossa, il film dedicato alla figura di San Cassani, diretto da Michele Rò, del quale abbiamo parlato poco tempo fa.
Questo non mi ricordo.
Oh cavolo. Nel frattempo che carichiamo la pagina del Cinematografo Sant'Angelo, io vi dico che in programmazione in quella sala questa settimana c'è appunto Il Giardino degli Artisti di Phil Grabsky. Ne abbiamo poc'anzi parlato nel cinema oggi a 8. Gli impressionisti,
attenzione,
abbiamo parlato di Murnau prima.
Sono come le tribù di Italia. Attenzione.
Gli impressionisti americani raccontati in questo documentario di Phil Grabsky sono al Cinematografo Sant'Angelo martedì 9 e mercoledì 10. Mentre in programmazione tutta la settimana, da oggi fino a lunedì, trovate Nemica, Adorabile Nemica, un film di Mark Pellington con Marta la Pesca, con Shirley MacLaine e Amanda Seyfried, Angelina Dixon, Thomas Dowski, Anne Hece, Philip Zoe, c'è un sacco di gente, distribuito da Via di Razzini della Teodora Film.
Di solito
la Teodora non sbaglia un film, dunque andatelo a vedere, anche se non l'abbiamo visto, ve lo consigliamo preventivamente.
Giusto signora, è bello?
Bellissimo. Allora, il postmodernissimo questa settimana in programmazione ha La tenerezza di Gianni Amelio, film del quale abbiamo parlato due settimane fa. Rossi lo ha incontrato Amelio, è stato un esperienza travolgente a suo dire.
Coglione.
Un incontro fiume durato tre ore, dove lui
meraviglioso
è riuscito a dire è con noi Gianni, non è riuscito a dire nemmeno Amelio, che Amelio è partito in guardia.
Beh, però è stata una
entrata spettacolare.
Assolutamente.
E dove la gente ha fatto una seduta
sì,
veramente
terapia collettiva. Comunque non si può dire che Gianni Amelio, oltre ad essere un grande regista, non sia
non
una
si
persona umanamente
fantastico,
generosa. Straordinario.
Ma questo è anche normale.
Ce ne vorrebbero di più.
È stato il bello dell'incontro.
Ce ne vorrebbero di più persone come Gianni, soprattutto quando ti trovi a interagire con altri registi e ti rendi conto di... Ma che cazzo sei? Ma chi te conosci? Andiamo avanti con un altro film in programmazione molto interessante. Dicono fotograficamente sublime. Ha avuto pure il pollice in alto di Luca Bigazzi.
Avanti, non faccio la commedia.
Il film è Le donne e il desiderio di Thomas Wasilewski, autore polacco classe 1980. Il film ha vinto l'anno scorso alla Berlinale, è in ritardo di un anno perché è un prodotto d'autore tout court, cioè un film impegnativo. Se cercate due ore di evasione non andate a vedere questo film. Questo è un film per gente a cui
polacco?
Piace il cinema.
Il
sì.
Mio ultimo polacco è fantastico, io sono Mateusz, quindi vado volentieri.
Viello a vedere.
Che cazzo sei?
Viello a vedere, un bianco e nero, un colore slavato, non si capisce, siamo borderline, una fotografia sublime, tre donne protagoniste nel dramma dei giorni di
come
solitario.
Come quella di Ida?
No, beh, siamo un pochino meglio di Hitler. Hitler era un po' leccatino. Allora. Questo film invece è giusto, immaginate. È calzante. Tutti i giorni in programmazione al postmodernissimo assieme a Tanna, film del quale abbiamo parlato in trasmissione, dunque non mi dilungo ma vi consiglio di vedere. Dai, assieme no. all'altro volto della speranza di Aki Kaurismäki, che resiste in sala ormai a Perugia da questa è la quinta la quarta settimana di programmazione, ha fatto due allo Zenith e due al postmod, molto
hai
bene.
Rotto il cazzo
in programma... non è vero, Aki non hai rotto il cazzo, Aki è un film grande, meraviglioso,
Aki è un grande, molto bello, un po' meno bello sicuramente quello di Aki, ma comunque molto interessante il film di Luca Belvaux, A casa nostra. Il film fa le pulci, ne avete parlato credo venerdì scorso al Front National di Marine Le Pen, ma secondo me non è dissimile dalla realtà italiana, o quantomeno da certi modi di organizzare.
Non dissimile da Salvini e i suoi.
No, beh, Salvini, ma anche Grillo e anche il PD.
Anche Grillo.
Secondo me è una pratica diffusa.
Sì, è una pratica
diffusa. No, al di là dei contenuti, io dico della costruzione,
sì,
dell'organizzazione.
Sì, è vero,
un
vero,
po'
è una pratica
un
molto
po' questa.
Diffusa.
Attento, Rossi, che sei candidabile tu con questi occhi. Eh? Sì. Attento.
È un attimo. Dipende con chi.
È un attimo.
Allora, sovente se ne trovano.
Vengo agli eventi. Tre eventi interessanti. Molto interessanti. Ma proprio tanto interessante. Lunedì 8 maggio al postmodernissimo torna Donatello Fumarola, amico del postmod, strettissimo collaboratore, il più stretto forse collaboratore di Enrico Ghezzi, redattore di Fuori Orario chiaramente e distributore di Zomia. La Zomia è la casa distributrice che ci fa vedere Bressane, Love Diaz, insomma quelle cosine.
Fumarola è un critico teorico vero, proprio teorico,
che viene, accetta la sfida e viene a presentare uno dei suoi maestri. Pensate il cinema com'è complesso,
di che
uno
si tratta?
Dell'industria cinematografica, come Nicolas Ray, che ha distrutto, sconvolto, massacrato, ridotto in pezzi l'industria cinematografica, ma che ha segnato il cinema da lì in avanti. Pensate solamente questa scena iniziale del film che presenterà, che è Johnny Guitar, per me è un capolavoro assoluto. Scena iniziale, arriva la dirigente, il cavallo in mezzo alla tempesta, esce dal saloon l'uomo che va a prendere il cavallo, chi vi ricorda?
Momento dei grandi
Furetti, Tarantino, stessa inquadratura, sì, stessa
no,
scena,
solo che dice... rosse.
No,
io invece c'era... pensavo a
sto cazzo,
sì, lì c'era la dirigenza e la neve, qua c'è un cavallo, la polvere, però esattamente stessa inquadratura e stessi movimenti di macchina. Allora io dico, Nicolas Ray, dove me lo metti tu nella storia del
cinema?
Dove me lo metti?
Gianni Amelio, tra l'altro, ha discusso tantissimo di Nicolas Ray quella sera con il nostro Rossi e parlava appunto come fosse un film incredibile e soprattamo sdoganato dagli europei.
Sì, sì, sdoganato da...
Non avevano un'idea un pochino particolare.
Truffaut diceva una cosa semplice: se sei una queen, non ti piace il cinema di Nicolas Ray, è meglio che stai a casa, non andare al cinema. La brutalizzo così,
cioè, perché vuol dire che
vai a cagare,
vuol dire che non è per te il cinema, fai qualcosa, vai a giocare a pallone, stai con i figli, lava la macchina, dai nero dalle rode, fai altre cose,
6-7 gettoni grandissimo,
è una citazione, e questa è la presentazione di Nicolas Ray,
dai nero dalle rode.
È Johnny Guitar, lunedì 8 maggio, chiusura di questa rassegna che ho amato tantissimo, dedicata agli anni 50 di Ray. Poi
la puttanata che ho detto poc'anzi,
no non era la sottoscrivo. Il 9 maggio in collaborazione con due associazioni franco-italiane, anzi una franco-italiana che risponde al nome di Française d'Ombrie, ossia i francesi d'Umbria, e l'associazione La Jasmao, che invece sono un'associazione credo tunisina, presentiamo questo film di Ramzi Ben Slimane, opera prima, che ha riscosso un discreto successo alla scorsa edizione della Berlinale. Si chiama Ma Revolution, un ragazzo, era stato anche al Giffuni dove vinse qualche premio, comunque la primavera araba arriva fino in Francia senza volerlo, Marwan diventa simbolo della rivoluzione dei gelsomini di Parigi,
dai cazzo,
e di conseguenza il ragazzo più figo della scuola. Da lì comincia l'avventura di questo ragazzo. È un modo molto intelligente e divertente di raccontare la formazione, l'adolescenza, ma soprattutto un tema politico come quello della primavera araba, che in Francia sicuramente ha avuto un'attenzione particolare.
Ma soprattutto che tu perda tempo.
Per rassegna che finisce, rassegna che comincia, salutiamo Nicola Strai lunedì, accogliamo a braccia aperte mercoledì 10 Controsuono 2017. L'anteprima di Controsuono, la rassegna dedicata alle controculture musicali mondiali, cioè italiane non solo, quest'anno apre con un documentario dedicato alla banda Bassotti, la Brigata Internazionale. Dunque, mercoledì 10 maggio, banda Bassotti, la Brigata Internazionale, il documentario di Antonio Di Domenico al Postmodernissimo. Io mi sembra di avervi detto tutto. Quanto uscirà in multisala, vi consiglio di andare a vedere sicuramente King Arthur.
Non ho mai fatto neanche, non hai dato neanche il tempo di dirti.
Ma hai rotto la foda del cazzo!
Ma perché sono rapido?
Rapido, adesso esageriamo.
Perché dobbiamo vedere il secondo tempo velocemente.
Smith, ci stavi mostrando prima che chiuda un che era
no, sembra che esce, sì, dovrebbe uscire nei prossimi giorni, non so però quando, sinceramente. No, il nuovo film
Dunkirk?
Quando?
No, adesso io non credo.
E forse lo stanno girando.
Il film di Nolan credo che sarà pronto a fine anno.
Ah, infatti, allora c'era un.
Sì,
c'è
stato lo stanno anche spacciando.
Io pensavo che. Pensavo che era in uscita. Questo
è a Cannes. Ho avuto la stessa impressione, sai?
No, non mi sembra credo, che fosse tra i nomi di Cannes.
No, l'ho mostrato ai miei colleghi della redazione perché pensavo che fosse in uscita.
Anche, eh?
Però
mia memoria.
Comunque il film di Christopher Nolan sulla battaglia di Dunkirk.
Posso vedere anche la redazione una volta? Perché mi sembra
c'è gente, ma no, non l'ha detta la redazione sta cosa.
Ha detto lui che l'ha mostrato in redazione.
No, l'ho mostrato ai colleghi della trasmissione, ho sbagliato.
Dai, basta, era una battuta. Andiamo avanti.
Ecco, teniamo un pietoso velo.
Esce il 21 luglio negli Stati Uniti.
Ecco, quindi allora.
Secondo me a settembre.
Ne parliamo a settembre. A meno che non esca in contemporanea, non credo. Va bene. Comunque su Netflix. Comunque il programma è stato realizzato questa sera da Laszlo Kovács, Lupus Jonneroy, Simone Smith e Hans Delbruck. Ringraziamo il signor buonasera Fabrizio Cruciani, la vocalist teutonica Freina Rottenweiler. Grazie ad Andrea Fioravanti, nostro ospite, e ovviamente al professore. Finalmente è venerdì, noi andiamo a lavorare 12 ore al giorno col sorriso sulle labbra per sentirci dire che siamo poco credibili. Voi andate a bere, andate a mangiare, andate a ballare, ma soprattutto
andate tutti al cinema!
Al PLFF2!